Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con
Domenica luminosa, domenica gioiosa. Veramente non ci sarebbe nemmeno bisogno di dire luminosa e gioiosa, basta dire domenica. E questa parola già dice tutto, il giorno del Signore, il giorno del Signore risorto che viene a noi e dice pace a voi, viene con la pienezza della sua grazia, con la larghezza della sua misericordia, con la profondità trasformante e ricreatrice del suo perdono che subito invochiamo all'inizio di questa Eucaristia.
Dal libro di Neemia. Capitolo 8, versetti 1-12. In quei giorni tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza, davanti alla porta delle acque, e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza e accanto a lui stavano a destra Mattitia, Sema, Anania, Uria, Celchia, Maasia e a sinistra Pedaia, Misaele, Malchia, Casum, Casbaddona, Zaccaria e Mesulam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani, si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra, dinanzi al Signore. Giosuè, Bani, Serebia, Ianin, Accub, Shebedai, Odia, Maasia, Chelia, Azzaria, Josabad, Canan, Pelaia e i Leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso e così facevano comprendere la lettura. Neemia era il governatore, Esdra il sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate. Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse, poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece, molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie. E le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha. Perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. E se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi, e descriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito, e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, Per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È bella la domenica e le letture che adesso abbiamo ascoltato si mostrano uno degli aspetti più belli della domenica. Nella prima lettura una grande assemblea di popolo in una piazza di Gerusalemme, uno si alza e legge dal libro, ascoltano e c'è chi spiega perché ne colgano il senso e il risultato una grande gioia. Nel Vangelo una sinagoga piena di popolo, un'assemblea. Uno si alza, e abbiamo ascoltato ora chi è colui che si alza nella sinagoga, e anche lui legge dal libro. Poi alla fine si alza di nuovo e spiega quello che ha letto. Due assemblee parallele. In realtà la liturgia di oggi vuole alludere anche a una terza assemblea, ed è la nostra. Questa assemblea, l'assemblea della domenica, ancora una volta, uomini e donne e bambini, il popolo. C'è chi si alza, apre il libro e lo legge, chi parla e lo spiega, e il risultato, e lo vediamo adesso, quale sarà il risultato questa mattina di questa Eucaristia. Vediamo cosa è successo nella prima assemblea. Sono tornati dall'esilio, anni di lontananza dalla loro patria, notizie brutte, la città distrutta, il tempio demolito, e si vive per anni e anni sotto mano dura di coloro che li hanno esiliati. Sono tornati, ed ecco tutti insieme in quella piazza, non sono nemmeno dentro il tempio, che il tempio ancora non c'è. La piazza delle acque, dice il testo. Esdra, lo scriba, e attorno a lui, a destra e a sinistra, avete sentito quell'elenco di nomi? Perché quell'elenco di nomi? Parlano tutti? Tutti prendono la parola? Certo, si dice, veniva letta dall'alba fino a mezzogiorno. Queste messe che non durano mai, che durano troppo. Dopo la mezz'ora, tutti hanno un po' fretta. Quel giorno non c'era fretta, dall'alba fino a mezzogiorno, e non hanno certamente fatto in tempo di leggere tutto. Che cosa avranno letto? Non sappiamo quali capitoli, quali pagine abbiano letto quel giorno. Penso che abbiano letto quelle pagine dalle quali potevano ricavare la comprensione di quello che era successo. Cosa era successo? Ma erano venuti, li avevano legati, li avevano presi, li avevano trasferiti, li avevano costretti ad emigrare, li avevano costretti ad essere anche loro profughi, fuori, lontani dal loro paese. Era successo questo, ma ecco che ora siamo tutti di nuovo qui. È questo che comprendono. Comprendono che quello che è successo poi con una mano segreta che aveva predisposto il ritorno. E che adesso il ritorno era più bello di quella che era la situazione di prima della loro partenza, perché sta riformandosi un popolo nuovo, stanno raccogliendosi di nuovo tutti insieme. Avete visto cosa dice il testo? Gli orecchi erano protesi ad ascoltare quello che veniva letto. e non succedeva mica prima. Questa è una novità, questo è un frutto dell'esperienza dura che hanno attraversato. Ecco che cosa spiegano quelli che sono a destra e a sinistra di Esdra o di chi legge. E sono quelli che sono ritornati. E proprio perché sono passati attraverso la prova, sono in grado di spiegare quello che dicono le scritture e di annunciare Dio è grande, alzano le mani e benedicono il Signore. E poi si mettono a piangere. Ci chiediamo perché piangono? E penso che si possa rispondere. Piangono perché hanno ascoltato che il Signore era dispiaciuto di loro quando non ascoltavano. Però piangono anche di gioia, perché adesso è successo questa grande novità, che il popolo è tutto riunito insieme e che il popolo vuole ascoltare. E dice che anche con gli occhi seguivano colui che leggeva. Guardate, il Vangelo dice che gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Vedete che c'è come una specie di profezia in quell'assemblea. Una specie di profezia di quello che è avvenuto poi nella sinagoga di Cafarna, di Nazareth, quando tutti gli occhi, e anche gli orecchi, certo, erano protesi ad ascoltare, ma gli occhi fissi su di lui. Insomma, è la nuova creazione di un popolo nuovo che viene profetizzata nell'assemblea di Nazareth, nell'assemblea di Gerusalemme, e che poi si attualizza, dirà Gesù, oggi. Si è compiuta. Quello che è successo allora era un'anticipazione, una promessa, un annuncio, un'immagine, una figura che anticipava e indicava quello che sarebbe avvenuto quel giorno quando una nuova assemblea si riunisce e quello che si alza a leggere è colui del quale si dice la prima parola che si dice nel Vangelo di oggi di Gesù. Dice: entrò nella sinagoga, ritornò. Da dove ritorna Gesù? Quindi siamo al capitolo 4, no? Oggi abbiamo letto dal versetto 14. Andiamo un po' più indietro, i versetti precedenti. Da dove ritorna Gesù? I primi 12 versetti del capitolo 4 ci parlano di Gesù che viene spinto dallo Spirito nel deserto e ci sono le tentazioni di Gesù. E di lì che ritorna. E come ritorna? Ecco, il testo dice proprio così, con la potenza dello Spirito. E quando apre il libro, apre proprio quel capitolo del libro di Isaia che dice «Lo Spirito del Signore è sopra di me». E questa è la definizione di Gesù, sapete? Dice, ma lo Spirito del Signore c'era anche su Abramo? Lo Spirito del Signore non c'era anche sui profeti? Sì, ma San Giovanni nel Vangelo dirà, non c'era ancora lo Spirito del Signore, se non quando Gesù dalla croce ha emesso lo Spirito e ha fatto dono dello Spirito. Lui che fin dall'Annunciazione è riempito di Spirito Santo, ed ora il testo di Isaia comincia proprio così, lo Spirito del Signore è sopra di me. Gesù nella pienezza dello Spirito Santo, ed è proprio perché in Gesù c'è la pienezza dello Spirito Santo, avviene, che cosa avviene? Il testo di Isaia conclude dicendo, questo è l'anno di grazia. Proclamare l'anno di grazia del Signore. Gesù non proclama soltanto un tempo per la grazia, un anno solo? No, certo con la venuta di Gesù si inaugura questo anno unico che va dal giorno della sua venuta fino al giorno del suo ritorno, è un anno solo, anzi diciamo un giorno solo, l'anno di grazia, il giorno di grazia segnato dalla sua presenza. È Lui che rende questo anno anno di grazia, è Lui che rende questo giorno, unico giorno, fino al giorno del suo ritorno, giorno di grazia. E perché giorno di grazia? Perché lo Spirito del Signore è sopra di Lui e quando lo Spirito del Signore scende su di Lui, Lui diventa un grembo dove possono trovano accoglienza quelli che dice dopo, i poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi e tutta l'umanità. viene raccolta in Lui. È questa la nuova assemblea. La nuova assemblea è quella che si raccoglie in Gesù, per cui abbiamo letto nella seconda lettura che Lui è come un corpo di cui noi siamo membri e siamo entrati a far parte di questa assemblea che ha per capo Gesù e noi membra suoi, come fossimo un corpo solo. Finisco, però vorrei tornare un attimo indietro. La gioia di cui si parla in ordine alla prima assemblea, tanto che dice adesso andate a casa, mangiate, bevete i vini migliori, è così che si fa la festa, è così che viene la grande gioia, perché poi il testo parla di una grande gioia, badate bene, non verrebbe la festa e non ci sarebbe la grande gioia se non si facesse. E bisogna fare attenzione al testo, che non saltiamo quelle due parole che dicono mangiate, bevete e mandate porzioni. Non c'è festa e non ci può essere gioia se non si mandano porzioni. E questo, vedete, non dobbiamo dire ma oggi in chiesa eravamo soltanto 50, o eravamo soltanto 20, o eravamo soltanto 10. Non ha senso dire così. Fossimo anche due soli, ma mandiamo porzioni. E a chi? A tutti. E la messa, l'Eucaristia della domenica coinvolge tutti. E la domenica è la grande assemblea che comprende tutta l'umanità, da Adamo fino all'ultimo uomo che ci sarà sulla terra. E i pani sono con abbondanza, con avanzo, perché mandiamo porzioni. Guardate, questo bisogna prenderlo anche in senso concreto. Mandare porzioni vuol dire ricordarci che fuori ci può essere un poveretto che non ha mangiato oggi, eh? E sappiamo come sia attuale questo discorso. Basta, concludo dicendo che nella seconda lettura, quando Paolo parla di questo corpo unico, ci sono due parole da sottolineare. Una dice, allora se ha fatto così Dio, se ha lavorato in questo modo la nuova assemblea, quella che scaturisce dal rapporto con Gesù e dalla inserzione in Gesù attraverso il battesimo, e quindi avendo ricevuto lo stesso spirito di cui Gesù era pieno, se questa assemblea è fatta così, una cosa non deve succedere e un'altra deve succedere. Quello che non deve succedere, dice, è la divisione. E nel corpo le membra non possono stare una separata dall'altra e una indifferente rispetto all'altra. Se uno soffre, tutti soffrono. Se uno gioisce, tutti gioisci. Quindi, allora, non è possibile la separazione e non è possibile la divisione. Cosa negativa da non fare. Poi ce n'è una positiva da fare. Prendersi cura, dice, nel corpo le membra si prendono cura l'una dell'altra. È possibile la gioia se non si fa così? Non è possibile. Sembra che questo sia un peso, dover prendersi cura degli altri, dovere ogni membro prendersi cura degli altri. Sembra che sia un peso, e invece il segreto della gioia, della pace, dell'esultanza che adesso esprimiamo in questa Eucaristia, al termine della quale dovremmo ascoltare una voce che dice: oggi si è compiuta per voi questa scrittura.